forte, impaziente, spinta, riformatrice. Bene, dicono loro, è vero che i grillini obiettano tante cose, adesso ci arriviamo, c'è un'intervista su Repubblica, un loro esponente, ma è anche, sarebbe ingeneroso, dicono Stella e Rizzo, però dire che non rappresenti un passo avanti sul piano dei risparmi, ma più ancora sulla trasparenza, non solo dei bilanci dei partiti, la cui pubblicazione online diventa finalmente tassativa. Una svolta radicale del resto è nell'interesse dei partiti stessi, troppi denari pubblici garantiti sempre e comunque avevano reso quasi superfluo il rapporto con gli elettori, creando un distacco inaccettabile. Essere obbligati a raccogliere euro su euro li costringerà a parlare, a discutere, convincere uno ad uno i cittadini e finalmente ad ascoltare ciò che hanno da dire. Questa è la conclusione di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Vi dicevo di un'intervista al capogruppo 5 Stelle Alessio Villarosa, pagina 3 di Repubblica. È un trucco, lo Stato continuerà a pagare. Il capogruppo grillino alla Camera Villarosa dice proporremo di restituire tutto a partire dal 2014, cioè fra un mese, insomma. Inutile girarci attorno, per noi il finanziamento pubblico va abolito e basta, del tutto e subito, punto. Presidente Villarosa, chiede Ciriaco di Repubblica, voterete a favore del decreto? No. Risposta di Villarosa per il Movimento 5 Stelle. A gennaio, alla ripresa dei lavori, proporremo che tutti i partiti restituiscano il finanziamento a partire dal 2014. Basta mandare una lettera e rifiutare i soldi. Questo decreto è l'ennesimo escamotage per finanziare con i soldi pubblici i partiti, che ricordo è stato abolito già nel 1993. In realtà, dice il giornalista di Repubblica, dal 2017 i cittadini potranno destinare il 2 per mille ai partiti. Non va bene neanche così, risponde Villarosa del gruppo 5 Stelle. Sono comunque soldi pagati dai cittadini con le tasse, così lo Stato non incassa il 2 per mille e destina risorse ai partiti. Ancora aggiunge, noi siamo favorevoli al finanziamento dei privati con tetti molto bassi, intorno ai 5.000 euro. Questo è il senso di questa intervista del capogruppo ai 5 Stelle Alessio Villarosa a Repubblica. Il Fatto Quotidiano, vado per associazione naturalmente, apre così stamattina: aboliscono i fondi e i partiti per farli ricchi come prima. Letta Junior annuncia un decreto che cancella il finanziamento pubblico. In realtà, nei prossimi tre anni, le forze politiche incasseranno la stessa somma, 269 milioni. Il nuovo sistema scatterà nel 2017, quando intascheranno 72 milioni al posto di 91. E quindi viene presentata come una truffa questo provvedimento del governo Letta dal Fatto Quotidiano e spiega perché nelle prime pagine. E poi anche il Fatto Quotidiano aggiunge che è stata la gara tra i due leader del PD che manda in crisi il PD, scrive Paola Zanca, pagina 3 del Fatto Quotidiano. Il premier in gran segreto fa il blitz contro la sorpresina tra virgolette di Renzi. Il segretario prepara la contromossa al Nazareno, però temono le casse vuote. Questo scrive il Fatto Quotidiano. Torno su Repubblica, dove Tito Boeri fa un'analisi di questo provvedimento parlando delle risposte che mancano. Per una volta il governo Letta ha deciso. Quel trucco che faceva apparire un finanziamento molto generoso e incondizionato ai partiti come un rimborso per le spese elettorali è stato abolito, scrive Tito Boeri, è una scelta sacrosanta. Ma I tweet trionfali di Letta e Alfano hanno omesso due particolari importanti. Primo, si tratta di una decisione presa solo a metà, perché post-datata. Il nuovo regime di finanziamento dei partiti entrerà in vigore compiutamente nel 2017. Nel frattempo tutto può succedere, compreso un clamoroso dietrofront alla scadenza di questo governo nel 2015. Secondo, non è chiaro come il finanziamento privato dei partiti verrà regolato. Non si tratta di un aspetto secondario, dato che il finanziamento privato dei partiti non è meno privo di insidie di quello pubblico, e racconta un po' il finanziamento pubblico, come funziona il finanziamento privato. Tito Boeri dice appunto: il finanziamento privato dei partiti è una strada, bene saperlo, piena di insidie. Quello principale legato alla cattura del legislatore da parte di lobby potenti e danarose, con connesse disparità di rappresentanza politica fra chi può permettersi di finanziare un candidato e chi no. Per evitare che qualche signore facoltoso e qualche ricco gruppo di pressione abbiano influenza eccessiva sulla politica, è necessario quindi che esista un tetto massimo alle donazioni che individui, imprese o associazioni possono fare ad un partito. Insomma, quello che suggerisce Tito Boeri è meglio avere tantissimi contributi, tutti di piccolo importo, piuttosto che il contrario. Ma c'è anche il rischio che questo tolga tempo ai politici, cioè se i politici devono recuperare soldi, praticamente poi si impicciano meno di quello per cui sono stati eletti e stanno meno nei luoghi dove devono stare. Ecco. E conclude Tito Boeri su Repubblica: avremmo preferito una riforma magari meno radicale che optasse per un sistema misto, un po' pubblico, un po' privato. Questo scrive Boeri su Repubblica. Altri commenti vanno tutti nella stessa direzione. Quello che diceva Il Fatto Quotidiano del terrore nel PD, che è il partito che prende il finanziamento più grande, viene raccontato anche da Repubblica. Addirittura panico nelle sedi di PD e Forza Italia. Ma Forza Italia non capisco perché, caccia i soldi Berlusconi, scusate. Ma gli azzurri infatti contano su Berlusconi, lui ci garantisce, te credo. E nel PD invece c'è il rischio di licenziamenti. Si pensa anche che l'arrivo di Renzi non porti solo le riunioni della segreteria alle 7:30 di mattina tutte le volte, ma insomma porti anche licenziamenti e quant'altro. Vedremo che succederà da questo su questo argomento. Anche il Corriere della Sera fa commenti dello stesso tenore, mentre Libero preferisce occuparsi dell'IMU, che è la fissazione di questi giornali da mesi e mesi. Due balle in un giorno è l'apertura di Libero. Per noi IMU vera, per loro tagli finti. Ma che abolita! La tassa sulla prima casa si paga in 2.400 comuni e l'eliminazione dei finanziamenti ai partiti è una panzana. E poi il blitz di Letta brucia la sorpresa a Renzi, fra i due già braccio di ferro. Questo lo scrive Franco Bechis. Fra un attimo torniamo sul Libero, perché Maurizio Belpietro si occupa del movimento dei forconi, come si chiama, anche se a loro non piace più questa definizione e vorrebbero cambiarla. Invece l'altro giornale, diciamo pure di Forza Italia, vicino a Forza Italia, scrive: via la paghetta, primo colpo alla casta. Il governo cancella il finanziamento ai partiti, ma si tengono tutto il resto. Però sotto sotto Alessandro Sallusti dice che poi il taglio non è così male, meglio che niente. Questa è la conclusione del suo editoriale stamattina sul giornale. Per quanto riguarda le questioni politiche, vi segnalo un'intervista a Maurizio Landini sull'avvento di Renzi alla segreteria del PD, come avrete visto questa è stata la settimana di Renzi, anche quella precedente per la verità, quella che precedeva le primarie, con il sindaco si può voltare pagina, dice Landini a Repubblica, sul lavoro e diritti, battaglia comune. Viene definito da Repubblica proprio come un asse tra Landini e il leader, questo andrei un po' più cauto, insomma, il leader di FIOM sappiamo ha delle posizioni piuttosto radicali su molti argomenti, e comunque quello che dice Landini è che Renzi sarebbe più libero dei suoi predecessori. Non condivido la parola rottamazione, però serve un cambiamento profondo, questo anche nel sindacato, dice Landini. Infine ambisce a diventare presidente del Consiglio Renzi, quindi mi pare naturale che la FIOM dialoghi con lui. Questa è l'intervista Maurizio Landini su Repubblica. Si parla anche dell'accettazione alla fine, dopo insomma molti sospiri, diciamo, di Cuperlo alla presidenza del PD. Ne dà grande notizia l'Unità, parlandone come di un fatto positivo. Cuperlo dice sì a Renzi, accetta dopo il pressing dei suoi, e poi in partita aperta per la direzione, domani il via all'Assemblea Nazionale, di questo si parlava appunto. Dunque, quello che è successo nei giorni scorsi, però prima di passare a questo argomento volevo darvi il titolo del Sole 24 Ore, che si occupa della ricerca e dice: arriva per la ricerca un mini credito nella legge di stabilità a rischio, 200 milioni del credito ai PMI. Il Consiglio dei Ministri vara un decreto legge per lo sviluppo, stretta contro le frodi RC auto e sconti sulla bolletta energetica. Meglio che niente, dice anche il Sole 24 Ore, che con un editoriale di Fabrizio Forché ci ricorda che vengono fatti dei passi avanti e indietro contemporaneamente. Parla di Standard & Poor's, che ha confermato lo stesso indice, lascia la tripla B all'Italia, che non è certo molto onorevole, però non scende neanche sotto, e preoccupa in particolare la previsione sul PIL dell'agenzia americana. Ancora Forché sul Sole 24 Ore, e scrive che è la conferma di un'Italia che è ancora interamente in mezzo al guado e che non può più rinviare scelte forti e univoche in favore dello sviluppo. E sono i toni poi che il quotidiano di Confindustria ha da tempo, quindi neanche questa è una grossa novità. Infine il Manifesto, vi dicevo, che titola Segreti tossici. Questo titolo è particolarmente interessante perché intanto è un argomento che non viene toccato da altri quotidiani stamattina e assume il carattere di una vera e propria inchiesta, con due pagine dedicate dal quotidiano comunista romano all'argomento, anzi agli argomenti. Rifiuti contaminati nella terra dei fuochi, navi dei veleni affondate, traffici con la Somalia, l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. La presidenza della Camera avvia la discovery dagli atti di inchiesta custoditi negli archivi di Stato. Oltre 600 dossier coperti dai servizi segreti che potrebbero svelare molti misteri internazionali. E in queste due pagine del Manifesto si fa appunto... Si racconta questi argomenti. In modo particolare c'è un'intervista alla Boldrini ci si occupa ancora del caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che furono uccisi praticamente. Quindi due pagine dedicate a questo argomento: credibilità delle istituzioni Meloni vuol dire trasparenza, dice la Boldrini, appunto intervistata dal Manifesto su questo argomento. Dunque, vi dicevo, secondo argomento è quello del chiamatelo come volete, movimento dei forconi. Sono state molte polemiche, anche fastidiose intrusioni degli elementi più folcloristici di questa protesta, sacrosanta per quanto riguarda gli aspetti sociali che ben conosciamo, causati dalla crisi, ma anche una mescolanza di soggetti, alcuni dei quali politici, sociali, altri insomma ultras, tifosi, movimenti di estrema destra, e questo insomma ha fatto storcere il naso a parecchi. Stamattina il Fatto Quotidiano ci racconta che c'è un controordine Forconi, raduno a Roma il 18. Intanto la politica non sa che fare, i leader riuniti in un ristorante capitolino vicino all'ippodromo delle Capannelle decidono la nuova strategia. Intanto tra liste nere contro Equitalia e insulti ai banchieri ebrei prosegue a oltranza la protesta. Questa dei banchieri ebrei è una fesseria detta da uno di questi esponenti più noti, che poi si è scoperto si è convertito alla religione musulmana, dicendo parole ridicole sull'economia che sarebbe in mano ai banchieri ebrei, insomma, vabbè. Sul Libero Maurizio Belpietro ci fa capire che tutto sommato a loro non è che dispiaccia molto questa ondata di casino, e Berlusconi e Grillo sono lì che hanno detto e fatto delle cose molto precise in direzione di questo movimento. Chi ha paura dei forconi? Se il ceto medio licenzia la classe politica. Questo è il titolo del corsivo di Libero firmato dal direttore Maurizio Belpietro, che scrive: più che dei forconi, la politica intesa come governo e Parlamento ha paura della forca. Già, perché l'aria che tira è quella. Dopo anni a discutere della casta, il clima anticasta si è fatto pesante, anzi plumbeo, da patibolo appunto. Se prima in un bar di Roma il proprietario aveva appeso un cartello con su scritto che il caffè costava il doppio nel caso che il consumatore fosse un onorevole, adesso c'è la sensazione che i baristi siano pronti ad appendere direttamente i parlamentari, appendere proprio il cappio, no? E gli esercenti come i tassisti sono un indicatore economico e politico che funziona meglio del PIL o del tasso di disoccupazione. Se si vuole capire come la pensa l'opinione pubblica, è sufficiente sentire loro, che tra un caffè e l'altro, una corsa e l'altra, di opinioni ne ascoltano molte. Quella che agita i manifestanti è una rabbia cieca che non distingue nessuno e che a tutti che a nessuno fa sconti. Via tutti, senza scuse e senza appello, è una rivolta contro la politica, il governo, lo Stato, le istituzioni. Una reazione quasi naturale dopo anni di recessione senza speranza fra chi ha patito le tasse di Tremonti, quelle di Monti, di Letta, il rigore, Equitalia, la stretta pensionistica. Era naturale che ci fosse una reazione di forte protesta. La conclusione di Maurizio Belpietro sul suo quotidiano Libero è che senza Silvio e Bossi è saltato il tappo, e questo è il titolo interno sull'argomento, dove praticamente si racconta il ceto medio, insomma i lavoratori autonomi, che sono un riferimento della destra, di Forza Italia in modo particolare, certamente da sempre si può dire, un riferimento naturale. La Repubblica invece si occupa, intanto mette mette davanti questo, nel titolo in prima pagina, vergognoso antisemitismo, ne parla en passant senza dargli troppa importanza Gad Lerner, che come sapete è di origini ebraiche, antagonisti di destra e di sinistra uniti, il virus del contagio che spaventa l'Italia. Questa analisi è quella di Lerner su Repubblica. Così l'esercito dei ribelli cova il sogno della grande spallata. Viene definito quello del movimento dei Forconi un ambiguo contenitore di virus pericolosi, come dimostra la delirante uscita sulle colpe dei banchieri ebrei. Sì, ci sono i giovanissimi disoccupati fra gli animatori dei blocchi stradali, ma il coordinamento sembra piuttosto in mano a maturi esponenti di un lavoro autonomo impoverito, barbe lunghe e pancia grossa, qualche orecchino e codino trattenuto con l'elastico, decisamente brizzolati. Sono questi signori con l'aria di saperla lunga che ripetono come un mantra: noi siamo l'Italia, noi siamo il popolo, a noi la politica non ci interessa, ormai anche Grillo ha i suoi deputati che prendono lo stipendio. E commenta ancora Gad Lerner su Repubblica: così accade che proprio Piazzale Loreto, col suo richiamo evocativo ai partigiani trucidati al regime appeso a testa in giù, diviene il laboratorio di questo guardingo annusarsi tra destra e sinistra, tentate dalla spallata comune. Me lo dice chiaro Stefano, titolare di un'azienda di pulizia e ristrutturazioni che qui viene riconosciuto come testa pensante, e dice: io sto pregando perché estrema destra e estrema sinistra si incontrino, metterle insieme è il nostro sogno. Invece accanto a lui il giovane Nicola si toglie la maschera di Anonymous e rassicura: qui ci siamo anche noi gli antagonisti. Se ci siamo anche noi gli antagonisti, appunto, è perché il pericolo di cadere preda dei fascisti non esiste. Dobbiamo credere nell'unità popolare. E così il commento di Gad Lerner. Come sapete, l'Italia è un paese più che rivoluzionario, percorso spesso da pulsioni ribellistiche, insomma il paese della rivolta di Reggio Calabria, che alcuni di voi ricorderà, della rivolta sulle quote latte, il paese di Masaniello e chi più ne ha più ne metta, insomma vedremo che effetti avrà questo movimento, insomma molto discutibile come movimento, non certo per quello che porta, per la rabbia che viene portata in piazza, che c'è e ovviamente si vede e arriva, così come arriva la rabbia di Torino, che sembra essere diventata come città l'incubatrice un po' di queste proteste, ma non solo di queste proteste, pensate al movimento No TAV, insomma tutto quello che è successo nei mesi scorsi. Questo ci viene raccontato dal corrispondente di Repubblica a Torino, che è Paolo Griseri. Torino è l'incubo povertà, la città laboratorio è diventata capitale del malcontento. Scrive Griseri: Torino, distretto della protesta. Fra le tante definizioni cui ha aspirato la città dell'auto, questa è una delle meno gradite, ma è un fatto che i Forconi 2013 hanno avuto qui il loro principale palcoscenico. Come e perché la città di Gramsci è diventata il cuore del ribellismo italiano? Si è creata una spaccatura tra due città, quella delle periferie e quella che resiste alla crisi, scrive ancora Griseri su Repubblica. Si sono divaricate le due Torino, quella sempre più povera delle periferie e quella che resiste bene alle difficoltà economiche nel centro e in collina. Un movimento improvviso che ha fatto da benzina alla protesta in quello che Giorgio Airaudo, ex dirigente FIOM, oggi parlamentare di SEL, definisce l'epicentro della deindustrializzazione tradizione italiana. La Maserati di Grugliasco lavora a pieno ritmo ed ha assorbito anche una parte dei cassi integrati di Mirafiori, ma la grande fabbrica simbolo della città, Fiat, lavora 3 soli giorni al mese e sarà così fino alla fine del 2014, quando dovrebbe iniziare la produzione di un nuovo SUV. E così quindi viene raccontata Torino da Paolo Griseri su Repubblica come incubatrice un po' di questa protesta che sta crescendo, che si sta estendendo. Passo sul manifesto dove Alfio Mastro Paolo parla proprio del populismo, cioè dei caratteri più dubbi di questa protesta, scrivendo che l'antidoto è tornare alla politica, e scrive così Mastro Paolo: chi governa questo paese da Roma, da Berlino, da Bruxelles, non l'ho ancora capito, chi governa questo paese da Roma, da Berlino, da Bruxelles non l'ha ancora capito. In questo paese la sofferenza si estende a macchia d'olio. Quella degli operai è cominciata 30 anni fa. Quella dei pubblici dipendenti e dei pensionati da almeno un decennio. Ora tocca ai trasportatori, ai negozianti, ai notai, ai dentisti. È una sofferenza che ha molte cause. La prima sta nella caduta dell'occupazione e del reddito. Se sul mercato immetti un po' di autotrasportatori dell'est che lavorano a prezzi stracciati, quelli italiani fanno la fine degli operai delle fabbriche delocalizzate. E fa altri esempi Alfio Mastro Paolo, ma alla fine dice qual è la soluzione, cosa c'è da fare. La cosa più sciocca è demonizzare la protesta, sottostimare le sofferenze da cui scaturisce, rischia solo di alimentarla. Al contempo, tuttavia, la repressione, pur semplice, rischia anch'essa di eccitare ancora più la protesta. In realtà l'unica cosa da fare è piantarla con panpopulismo e tornare alla politica. Qualcuno almeno dovrebbe provarci. E quindi per prima cosa va spiegata a chi protesta, a tutte le vittime di questo stato di cose, che la sofferenza è sistemica. Questa è la conclusione del manifesto. Non c'è molto, tanto per cambiare, sulla politica estera. Vi segnalo velocemente la Corea del Nord, che prende il cuore dei commenti perché hanno fatto sparire lo zio di Kim Jong-un, ma sparire proprio fisicamente, l'hanno mostrato anche in televisione, cosa non usuale. Questo viene raccontato soprattutto su Repubblica e il Corriere della Sera. Bene, sono le 10:26 minuti da Tanino De Rosa, una buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26, pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Frigo vuoto! Si va a far spesa? Venerdì 13 e sabato 14 dicembre
30% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Alimentari confezionati, igiene persona e pulizia casa.
In tutti gli ipercoop e i supermercati Coop Adriatica.
Iniziativa soggetta a limitazioni. Tutte le informazioni a punto vendita.
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno presenta venerdì 13 e sabato 14 dicembre alle ore 21 Viva l'Italia, le morti di Fausto Iaio. di Roberto Scarpetti con Andrea Battaglio, Massimiliano Donato, Federico Manfredi, Alice Redini, Umberto Terruso. Regia Cesar Bri, produzione Teatro dell'Elfo. Il 13 dicembre, dopo lo spettacolo, incontro con la compagnia e Mirko Pieralisi. 13 e 14 dicembre, ore 21. Programma su www.teatrocasalecchio.it. Info e prenotazioni 051 570977.
No.it Popolare Network.
Genova per voi.
Per Natale e Asena che me cose ci belle e ci buone.
Genova per voi, artigianato ligure di tradizione, ravioli, trofie, pesto, acciughe, dolci, olio, vino. Genova per voi.it. Manca solo il mare.
Le 10.31, una buona giornata dalla redazione, le notizie di Popolare Network. Un operaio è morto durante la preparazione della cerimonia di consegna di una nave nello stabilimento Fincantiere di Riva Trigoso, vicino a Genova. L'uomo si trovava a bordo di un rimorchiatore quando è stato colpito da un gancio in pieno petto, rimanendo ucciso. Fincantieri ha immediatamente annullato la cerimonia del varo. Sindacati in piazza contro la legge di stabilità. Oggi CGIL e CISL e UIL hanno organizzato manifestazioni in diverse città d'Italia contro il provvedimento del governo. La legge va modificata, dicono, inserendo un maggior taglio del cuneo fiscale per il lavoro, un aumento delle detrazioni per dipendenti e pensionati e la rivalutazione delle pensioni. Ci sono iniziative in ogni regione, alcune sono già in corso. A Roma dalle 10 c'è un presidio davanti a Montecitorio con i segretari generali Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. A Milano dalle 10 il presidio in piazza San Babila. A Napoli sempre questa mattina la manifestazione alla stazione marittima. Per il Veneto l'appuntamento è a Mestre, sempre in mattinata. A Torino è invece in corso il corteo partito da piazza Castello che si concluderà poi in piazza Vittorio Veneto.
In Kenya una persona è morta e altre tre sono rimaste gravemente ferite in una doppia esplosione a Wajir nel nord del paese. Lo ha detto la polizia, per il momento non ci sono molte informazioni, si sa che gli attentati sono però avvenuti in un mercato della città che si trova circa 100 chilometri dal confine con la Somalia.
Il Giappone e i 10 paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico vogliono lavorare insieme sul piano della libera circolazione aerea dopo che la Cina ha creato una zona di difesa aerea sulle isole Senkaku di Honshu, contese tra Tokyo e Pechino. L'annuncio è arrivato oggi dopo il vertice dell'ASEAN a Tokyo. Nella dichiarazione si invita anche a risolvere le dispute in maniera pacifica, un riferimento alla crescente tensione proprio fra Tokyo e Pechino.
In Sudafrica questa mattina c'è stato un nuovo omaggio a Nelson Mandela, l'ultimo prima che la salma inizi il viaggio verso il villaggio di Kuno per i funerali domani. Questa mattina la cerimonia Waterkok, la base militare di Pretoria, c'erano 1000 membri dell'African National Congress, il suo partito. Mandela ha lavorato per unire le persone, credeva nella riconciliazione, ha lavorato per farla funzionare, così il presidente sudafricano Jacob Zuma.
Andrà in discussione al Senato la prossima settimana la legge che prevede l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Ieri il Consiglio dei Ministri con un decreto ha approvato il provvedimento. L'abolizione completa entrerà in vigore dal 2017, dal prossimo anno, e gradualmente invece per i prossimi 3 anni verrà ridotta la quota di soldi che i vari partiti prenderanno dallo Stato, sostituita anche in questo caso gradualmente dal nuovo metodo di contribuzione volontaria previsto dal decreto. Un tetto massimo di 300.000 euro per i soggetti che vorranno finanziare i partiti, che per poter accedere a queste queste convenzioni dovranno avere almeno un eletto in uno dei due rami del Parlamento nazionale oppure all'Europarlamento.
Un patto fiscale di 5 anni con le multinazionali, tribunali speciali per le società con sede all'estero, bollette elettriche meno care, 20 miliardi di credito aggiuntivo per le piccole e medie imprese. Sono alcune delle novità inserite dal governo nel cosiddetto piano Destinazione Italia. Il provvedimento prevede anche degli sconti per le tariffe delle assicurazioni RC Auto.
Dopo 43 anni è stata ritrovata dai carabinieri di Venezia un'opera del 1400 rubata nel 1970 in un museo in provincia di Piacenza. Il dipinto si chiama L'Adorazione del Bambino. Inizialmente era stato attribuito a Filippo Lippi, ma poi gli esperti hanno stabilito invece che a realizzarlo era stato un imitatore. Cielo sereno al nord, poco nuvoloso al centro-sud, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità, in particolare sulle regioni centrali, le temperature resteranno stazionarie, queste le previsioni del tempo per la giornata. Sono le 10:35 minuti, ci risentiamo alle 13, buon ascolto.
Quest'anno è sotto l'ombra del tiglio che metterete i regali.
Un inebriante profumo per lo spirito.
Una crema emolliente per il corpo.
Una candela profumata per emozionarvi nella notte più dolce dell'anno.
E molto altro ancora.
Ombra di Tiglio, la nuova linea dell'erbolario.
Erbolario.com.
Popolare Network.
Ipercoop conviene.
Smartphone Samsung Galaxy S4 Mini a 349 euro.
Fino al 24 dicembre negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno presenta venerdì 13 e sabato 14 dicembre alle ore 21 Viva l'Italia, le morti di Fausto e Iaio, di Roberto Scarpetti con Andrea Battaglio, Massimiliano Donato, Federico Manfredi, Alice Redini, Umberto Terruso. Regia Cesar Bri. Produzione Teatro dell'Elfo. Il 13 dicembre dopo lo spettacolo incontro con la compagnia e Mirko Pieralisi. 13 e 14 dicembre ore 21. Programma su www.teatrocasalecchio.it. Info e prenotazione 051 570977.
Frigo vuoto! Si va a far spesa? Venerdì 13 e sabato 14 dicembre
30% di sconto sui prodotti a marchio Coop, alimentari confezionati, igiene persona e pulizia casa
in tutti gli ipercoop e i supermercati Coop Adriatica.
Iniziativa soggetta a limitazioni, tutte le informazioni a punto vendita.
A Natale vai di corsa al birrificio Vecchia Orsa. Alla spina non ha eguale questa birra artigianale. Poi bottiglie e confezioni che i regali fan più buoni dan lavoro e dignità a persone con diverse abilità. Birrificio Vecchia Orsa, via Colombo 5, zona ospedale San Giovanni Persiceto. Vecchiaorsa.it.
A lie for a lie, but a truth for the truth.
Church of Women, il brano che è appena terminato, Maple, The Wheel and the Maple, invece si chiama il brano che è attaccato proprio, hanno fatto tutto da soli, hanno mixato Church of Women, traccia numero 11, con The Wheel and the Maple, traccia numero 12, che chiude questo disco che usciva nel 2000, l'ultima produzione, l'ultima, una delle ultimissime produzioni di XTC.
Sono le 10:47 minuti, siete all'ascolto di Radio Città del Capo da Bologna, 96.250, 94.700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica. Radio Città del Capo che si può ascoltare anche andandosi a sintonizzare sul nostro sito www.rcdc.it. Una volta sintonizzati sul sito si ascolta Radio Città del Capo in streaming e si leggono le notizie a partire dalla prima pagina, perché Radio Città del Capo è anche un quotidiano online. Ricordo diretta chiocciola, le due possibilità per entrare in contatto con la regia, di Radio Città del Capo, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, la mail, e il numero di sms invece 348-7649289. E questi sono XTC, continuiamo ancora a ascoltare un po', ho aperto questa finestra dopo il giornale radio delle 10:30 in network, abbiamo ripreso la linea con la musica ascoltando appunto XTC. La band formata nel 1976 da Andy Partridge, chitarra e voce, e Colin Moulding, basso e voce, ma una voce un po' più impegnata sul versante del coro, ecco, perché la voce principalmente di XTC era quella di Andy Partridge. Comunque la coppia, di solito quando si parla di XTC si tende a pensare e a parlare di Andy Partridge, ma anche Colin Moulding ha avuto la sua bella dose di importanza per quanto riguarda la produzione dei dischi, perché praticamente sono dal 76 al 2000, poi la 2005 la band si è sciolta, si sono alternati vari musicisti, ma il perno erano loro due, Andy Partridge e Colin Moulding, di questa bella banda di alternative pop inglese, a volte un po' più pop, a volte più rock, a volte un po' psichedelico, decisamente geniali. Comunque è un pop che ha saputo un suono, una band che ha saputo partorire canzoni anche molto orecchiabili e anche molto piacevoli, a fronte anche di immediata godibilità, a fronte anche di brani più ricercati ed elaborati, dicevo, di pop alternativo e art pop. E non hanno mai goduto sempre di successo di critica, però a livello di pubblico non hanno mai ottenuto quello che in realtà secondo me avrebbero meritato, perché sono, ripeto, un pop molto intelligente, alternativo, ma anche allo stesso tempo estremamente orecchiabile e divertente. Ma così le cose sono andate per gli XTC. Questo disco, adesso non so, dicevo, sono sciolti più o meno nel 2005, XTC. Questo usciva nel 2000 e dicevo potrebbe anche essere, sì, poi sono uscite delle raccolte, ma questo del 2000, questo non vi ho detto ancora il titolo, Wasp Star, più o meno il disco ufficiale ultimo con inediti di XTC. Dico più o meno perché poi sono sempre stati abbastanza defilati Andy Partridge e Colin Moulding dall'overground del business del pop internazionale, quindi poi i loro movimenti dietro le quinte si sono saputi anche poco, quindi hanno poi, soprattutto Andy Partridge, ha realizzato dei dischi anche con altre sigle, con altri progetti. Tra l'altro, ecco, a dispetto del successo che non hanno avuto a livello di massa, però hanno inciso molto, non si sono mai rassegnati a questa cosa. Magari negli anni 80 hanno avuto anche un buon seguito di pubblico. Comunque, ecco, sempre mai quanto a mio avviso avrebbero meritato, e comunque non si sono mai arresi, perché hanno inciso molto, e dicevo, soprattutto Andy Partridge ha inciso con altri progetti paralleli. Ma insomma, ci sono i Beatles ovviamente dentro, c'è il pop dei Beatles e l'art rock dei Kings, ecco, potrei dire, shakerati all'interno della musica di XTC, che poi comunque nel loro percorso musicale hanno saputo sviluppare un linguaggio decisamente originale, punto di riferimento assoluto, insomma, ecco, per quella che poi venne chiamata il Britpop, ecco, insomma, fra i Beatles e il Britpop ci stanno loro, XTC. È così, questo sabato mattina, sabato 14 dicembre 2013, ho voluto dedicare qualche minuto alla riscoperta dei suoni di XTC. Spero che si tratti di una riscoperta anche per qualcuno all'ascolto. Gli XTC, chi si risente? Spero che questo nome XTC e questi suoni non risultino totalmente nuovi a tutti, ecco, dico qualcuno, spero all'ascolto che dica chi si risente. Church of Women, The Will, Church of Women, poi The Will and the Maypole, abbiamo ascoltato le due tracce che chiudono il disco, questo Wasp Star del 2000. Ci ascoltiamo un'altra traccia, quella che all'epoca girò di più, quella che uscì come singolo all'epoca e che dovrebbe essere rimasta un po' nella memoria sonora di chi la ascoltava allora. Adesso appena la sentite la riconoscete immediatamente. We Are All Light, sono XTC.
Don't you know we're all light? Yeah, I read that someplace.